Adesso passiamo alla parte difficile. Prima domanda, come secondo voi possono darsi oggi quei processi di controsoggettivazione, come diceva Cristina, attraverso quali passaggi? Pescando nel presente, nel passato prossimo, situazioni, Cristina citava il salire sui tetti. Tanti sono saliti sui tetti in maniera diversa, certe situazioni hanno tracimato, altre no. Ecco, chiedo delle considerazioni che al tempo stesso devono essere puntuali, nel senso che nelle varie espressioni che si danno nella crisi oggi ci sono sfumature, tagli significativi. Occupy è un termine troppo generico rispetto a quello che avviene davvero in certe piazze, in certe situazioni. Cioè, com'è che può uscire il soggetto che è sussunto all'inverosimile? Perché la questione, se vogliamo riassumere, è quella del massimo di socializzazione, perché per produrre si pescano elementi distanti magari migliaia di chilometri, qualcosa che qualcuno ha fatto che neanche conosce, quindi il massimo di socializzazione oggettiva, insieme al massimo di individualizzazione soggettiva. La perdita della distinzione tra il sé e la macchina, che vuol dire tra il sé e il capitale, fondamentalmente cosa condensa nella vita dell'individuo messo al lavoro? Il fatto che non esiste come un qualche cosa di collettivo che non ha alcuna rappresentanza, non ha alcuna legittimità storica, è un singolo che per ventura può fare quel lavoro e va bene se gli danno qualche soldo alla fine del mese. Come si esce da questa catena che Tiziana ha incominciato a descrivere ponendo la questione della religione, della trascendenza religiosa? Tra l'altro, proprio di recente il discorso è andato ancora avanti, perché se andiamo a analizzare il lessico politico attuale da Monti in avanti, si è proprio sul piano della religione sans phrase, quello che era il normale funzionamento del sistema politico occidentale, la rappresentanza, gli interessi, sono squalificati come beghe di nessun conto rispetto a degli imperativi che si pongono a un livello di assoluta superiorità, l'Europa, l'economia, il pareggio di bilancio e così via. Ecco. La domanda difficile è come ci si mette insieme. Questo è il succo del discorso ed è anche l'obiettivo di una riflessione come quella che si condensa in questo numero. Per cui ciascuno dice la sua, poi se volete dico la mia, che qualcosina la pensa riguardo.
Sì, io desideravo dire delle cose che sono, come dire, dentro addirittura il nostro linguaggio. Premesso che naturalmente la riflessione di Milepiani è un laboratorio teorico, insomma, per cui sconta quello che è, senza voler essere altro. Però c'è una cosa che mi preme tanto dire. Siamo in partenza per un seminario di 2 giorni sull'Antiedipo, a 40 anni dall'Antiedipo, uscito 1972, a ridosso del 68, e all'interno di quel bel progetto, Capitalismo e Schizofrenia, delineato da Deleuze e Guattari. Perché cito questo elemento? Perché noi diciamo, come sottolineava Andrea, processi di soggettivazione e non riusciamo a liberarci dal soggetto. Noi non riusciamo a fuoriuscire da categorie classiche che individuano ancora il paradigma antropocentrico. E a mio avviso questo è per noi un grosso rischio. Perché? Perché così, per rispondere all'importante e urgente questione che poneva Roberto, noi a mio avviso ci troviamo in un crinale molto più acuto, fertile e rischioso di quello dei primi anni 90, perché il salto è stato accelerato, intenso e forte. E quando diciamo, però attenzione, che l'oggetto di queste trasformazioni è l'esistenza e non il soggetto, dobbiamo dirci subito un'altra cosa. Il soggetto, nei fatti liquidato, è evocato in quanto maschera, mi spiego meglio. Per poter declinare tutte le connessioni che derivano da quello che ho detto, il nuovo sistema dogmatico della ratio capitalistica attuale, c'è bisogno di indicare dei soggetti sui quali applicare questa ratio. Soggetti che, come diceva Cristina, sono oramai svuotati, perché l'esistenza è quella che è messa completamente nel tritacarne dello sbriciolamento di significato e di senso dell'esistere. E però, proprio perché questo è quello che avviene materialisticamente e concretamente, si evoca il soggetto. Che cosa voglio dire? Che quando noi diciamo corpo, performatività, intelligenza, in realtà stiamo parlando di un fantasma. Pensiamoci bene, stiamo parlando di un fantasma. Quella messa al lavoro di saperi, in realtà è la messa al lavoro di una abdicazione dei saperi, dell'immaginazione, dell'affettività, della sessualità e quant'altro. Abbiamo già abdicato. Ne siamo stati già espropriati e dunque il punto, secondo me, di rottura forte è finalmente disfarsi di quel soggetto che fa parte anche della nostra tradizione, che è la tradizione anche del pensiero marxiano e che però pensava, ricordiamocelo bene perché è un punto per noi, io credo, caldo e importante, al soggetto portatore di una trasformazione universale, portatore di un orizzonte altro. Quando allora noi cerchiamo di spostare l'asse dall'idea di soggetto portatore di questo a processi di soggettivazione, stiamo segnalando, e questo non è una risposta a quello che chiedeva Roberto, che è troppo, come dire, complesso, ma è un tentativo di dire in quale direzione è possibile, di indicare che cosa vuol dire abbandonare l'idea e abbandonare il lutto di quel soggetto con il quale ci identifichiamo o siamo tenuti a identificarci a seconda delle diverse fasi dell'esistere. Puntiamo sulla dimensione relazionale. La soggettivazione è un processo. Non è mai data una volta per tutte. Le soggettività sono plurali. Le dimensioni anche in cui si articola oggi il conflitto, giustamente evocava adesso Roberto, no? Occupy, ma certo, quella è una delle modalità possibili. Ma io credo che in questa dimensione plurale, che magari in certi momenti è un amalgama abbastanza spurio e a volte più chiarificato, si articolano quelle che venivano chiamate le forze del desiderio. Voglio ricordare che questo concetto molto importante, al quale non si fa più riferimento e che non a caso è cancellato anche dalla nostra memoria storica, posiziona le forze di resistenza come flussi non solo capaci di resistenza, ma anche capaci di trasformazione, di posizionamento in un'idea che non si arriva mai a una tappa conquistata una volta per tutte, ma che il processo è continuo, che il processo è molteplice, che il processo ha momenti di coesione e momenti di disarticolazione, ma che se visto in questa dimensione vede nella relazione la ricchezza e non più nella cristallizzazione di un'identità il punto di arrivo. Cioè questo secondo me è il momento problematico, come dire, che però è la grande ricchezza che ci si sta in questo momento riaprendo come possibile, no? Credo che la difficoltà sia proprio quella anche linguistica, perché insomma adesso lo rievocava Cristina, lo rievocavi tu Roberto, lo rievocava Andrea, il passaggio dalle società disciplinari a quelle del controllo ha dentro tutto quel grande problema linguistico, lessicale, comunicativo, che è diventato uno dei punti forza attuali di, come dire, assoggettamento, dove si cristallizzano le identità per reprimere i processi di soggettivazione.
Qualcosa anch'io, detto che la domanda è impegnativa, è molto tosta. Come si attivano processi di controsoggettivazione? Alcuni esempi li ho fatti e devo dire che nonostante in alcuni casi mi sono evidenti, anche lo dicevo, il fatto che rappresentino anche un po' forme autolesionistiche, tuttavia appunto li trovo interessanti. In generale credo che sia vero quello che diceva Tiziana, cioè è necessaria la costruzione di un processo che viene, scusate se forse è banale, dall'esperienza, dal situarsi, dal desiderio, dalla creazione di processi di deindividualizzazione. Ecco, io la metterei così. Per quanto riguarda il lavoro cognitivo, direi che è fondamentale una critica radicale al professionalismo che nel corso di questi anni ha un po' inficiato l'ambiente dei lavoratori della conoscenza, così come vengono definiti, no? E il punto principale è prima di tutto distanziarsi da questa identità, rifiutare questa cosa che ci viene imposta di essere. E mi verrebbe dire anche qua un po' come è stato per le donne, no? Quindi l'esperienza del femminismo da questo punto di vista mi sembra molto interessante da recuperare tutti. Proprio per questo tema del situarsi, del percepirsi, del leggere il proprio desiderio e evidentemente uscire da lotte di tipo corporativo. Prima dicevo, bisogna percorrere interamente il tema delle alleanze, alleanze che evidentemente trovano nel tema del territorio, ma non, come dire, agito chiaramente in forma regressiva o reazionaria, ma appunto l'esperienza del NOTAV che può condensare là tutta una forma di critica a modelli di sviluppo completamente folli, scriteriati e che ci rendono completamente infelici, tra l'altro. Quindi non aderiscono per niente a una dimensione di desiderio, di bisogno, di soddisfazione in nessun modo, mi sembra che possano essere quantomeno un punto di partenza, ecco.
Ma credo che per rispondere alla domanda di Roberto credo che sia necessario fare alcune premesse. Personalmente credo che la condizione lavorativa attuale, perché poi è sempre sulla condizione del lavoro che si generano le contraddizioni, perché è dal lavoro che nasce la ricchezza, e nasce il problema della distribuzione della ricchezza anche, oltre che le forme con cui la ricchezza viene creata, credo che si pone un problema di come le forme del lavoro attuale possono essere in qualche modo rappresentate, lo dico tra virgolette rappresentate. Noi abbiamo una tradizione di cui è difficile che ce ne liberiamo, perché comunque è una zavorra che ci portiamo dietro, di modalità di gestione e di rappresentazione del lavoro che oggi ritengo che siano del tutto inadeguate e controproducenti. La rappresentazione oggi del lavoro è rappresentata attraverso la possibilità che si possono attuare forme di intermediazione fra la condizione del lavoro e coloro o le organizzazioni che gestiscono e sfruttano il lavoro. La forma della rappresentanza tradizionale del Novecento è stata quella che all'interno del rapporto capitale-lavoro fosse possibile trovare delle formule organizzative in grado di rappresentare gli interessi del lavoro e in grado di incidere su quelle che sono ancora, e lo erano nel Novecento, gli elementi cardini della prestazione lavorativa, cioè essenzialmente l'orario, cioè è il salario, no? Cioè la remunerazione. Oggi siamo di fronte al fatto che le forme classiche sulle quali erano nate le forme di rappresentanza del lavoro in funzione di ridurre l'orario e quindi sottrarre il tempo di lavoro per un aumento del tempo di vita e una lotta per incrementi salariali, oggi queste due variabili sono fuori controllo. Cioè l'orario di lavoro, lo dicevo prima, è una variabile che non è più controllabile. E non è più controllabile non perché non ci sia la volontà di controllarla, ma perché le modalità di organizzazione del lavoro oggi portano lo stesso soggetto lavorativo a non poter più controllare la propria prestazione lavorativa, in termini di orario. Anche le forme classiche della remunerazione del lavoro oggi sono completamente stravolte. La formula salariale come tipologia classica della remunerazione del lavoro è un qualcosa che si è svuotata, no? Per una serie di motivi, per una serie di dinamiche, di flessibilizzazione anche della forma di salario, non soltanto della flessibilizzazione dell'orario, no? Allora noi dobbiamo operare su due livelli, credo. Il primo è ripensare quali sono le nuove forme di remunerazione del lavoro. Io lo dico da anni, ritengo che la questione del reddito di base come remunerazione del lavoro sia la nuova, diciamo, modalità di remunerazione. Cioè non c'è questa dicotomia fra reddito e salario, come spesso ancora oggi, adesso non più tanto, per fortuna, viene fuori, no? Cioè il reddito, l'accesso a un reddito incondizionato di base come reddito primario e remunerazione di quell'attività produttiva che fuoriesce dai canoni attualmente sulle basi delle leggi vigenti della contrattazione collettiva e aziendale oggi esistente, che è lavoro non certificato, cioè produzione non certificato, quindi lavoro gratuito non remunerato. Potremmo dire che oggi il disoccupato, quello che, se ancora esiste il disoccupato classico, è una persona che fa un'attività produttiva non remunerata all'interno del meccanismo di valorizzazione delle forme contemporanee del capitalismo. E quindi è chiaro che a questo punto si pone tutta la questione di come far sì che la questione del reddito sia una questione rivendicativa dal punto di vista delle dinamiche nel rapporto capitale-lavoro, non qualcosa che viene dato, che viene chiesto a un'entità esterna che può essere lo Stato, la comunità o chi per lui, che interviene successivamente, una volta che la distribuzione della ricchezza è stata determinata dai rapporti di forza più o meno conflittuali che la produzione si dà. È un qualcosa che deve intervenire direttamente nel rapporto di lavoro. Sulla questione è chiaro che io ritengo personalmente che la possibilità di incidere sulla forma di remunerazione del lavoro è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per poter intervenire sull'orario, sui tempi del lavoro, per poter far sì che la vita non sia solo produzione di valore di scambio, ma una quota, sperabilmente la più ampia possibile, sia destinata alla produzione di valore d'uso. E questo mette in moto tutto il discorso delle forme della produzione, del modello di sviluppo, se usiamo questo termine un po' desueto, eccetera, no? Però questi obiettivi richiedono delle forme di rappresentanza, di mobilitazione, che non sono quelle tradizionali. Non sono rappresentate né dal sindacato concertativo, ma neanche dal sindacato di base, direi, nelle forme in cui oggi si manifestano. Richiedono una capacità di autonomia dei soggetti. E qui viene il punto, la difficoltà di rispondere alla domanda di Roberto. Perché allora il problema diventa: com'è che l'irrappresentabilità attuale dei soggetti del lavoro sono in grado di sviluppare una capacità autonoma di lotta e quindi creare, perché potrebbe essere uno simbolo, una contraddizione, creare delle nuove forme di autorappresentanza, non di rappresentanza delegata a qualcuno che si pone, anche supponendo le migliori intenzioni possibili, quindi senza essere venduto, concertativo, eccetera, si mette nell'ottica di fare da mediatore della rappresentanza. Quali sono le forme di autorappresentanza che oggi la precarietà è in grado di esprimere? Questo è il problema. La capacità di autorappresentanza della condizione molteplice precaria la si dà soltanto quando si mettono in moto dei meccanismi di consapevolezza della propria condizione. E siccome questa consapevolezza della propria condizione oggi non è data, è chiaro che la possibilità di rispondere alla tua domanda è sviluppare quelle pratiche concrete, reali, per sviluppare questa autorappresentanza, questa autonomia del soggetto precario, come condizione stereotipata o condizione paradigmatica della condizione lavorativa, che ovviamente assume diverse soggettività, perché la soggettività del lavoro, del lavoratore o della lavoratrice precaria migrante e la soggettività del lavoratore o della lavoratrice precaria, della badante o del ricercatore universitario, del call center o dentro nell'industria è molto diversa e quindi richiede ovviamente una capacità di ricomposizione, che è un processo molto lungo, molto più lungo di quanto è stata la presa di coscienza dell'operaio massa all'interno delle fabbriche, perché all'interno delle fabbriche la coscienza della propria condizione lavorativa era immediatamente data dal rapporto con le macchine, era l'oggettività, tra virgolette, dell'organizzazione del lavoro che ti obbligava a prendere coscienza. Qui invece si tratta di sviluppare una autosoggettività della propria condizione. Quindi il discorso è molto complesso. Certo che come condizione preliminare direi, come minimo, squarciamo il velo del fatto che le forme organizzative e sindacali oggi esistenti siano in grado di rappresentare queste forme di lavoro. Questo lo pongo come premessa. Sviluppiamo forme di autonomia, nel senso di auto-organizzazione, all'interno delle diverse soggettività del lavoro. Questo è credo che sia il percorso che mi sento di poter auspicare. Poi quello che succederà, chi vivrà vedrà, come si diceva un tempo.
Visto che ho lanciato il sasso, adesso non posso nascondere la mano. Allora, se partiamo dal fatto appunto che si dà il massimo di socializzazione possibile oggettivamente e il massimo di individualizzazione artata del soggetto, e se il tempo si annulla in quell'eterno presente di incombenze, menate, star dietro, ti chiedono un lavoro e sei sempre in ritardo di almeno una settimana, capiamo che, secondo me, il processo di controsoggettivazione, per usare il termine impiegato prima da Cristina, necessita di passaggi di discontinuità forte. Io penso innanzitutto al dicembre 2001 in Argentina. Quella era una situazione neoliberista all'estrema. Tutti pensavano di potersela cavare, tutti erano rinchiusi nelle case, tutti erano dietro all'infinità di cazzate che riempiono la vita dell'uomo d'oggi. A un certo punto la gente si è trovata nelle strade e per il fatto che la quotidianità era stata spezzata, si sono rimesse in circolo delle potenzialità, delle dimensioni relazionali, degli affetti, delle idee su come vivere diversamente, assolutamente impensati. In quei giorni, in quelle settimane, si era nelle strade e si è stati nelle strade stroncando sul nascere lo stato d'eccezione. Era stato decretato lo stato d'eccezione e provate a pensare in Argentina cosa può voler dire chiamare in campo i militari. Beh, pochi minuti dopo il discorso del presidente, le strade erano piene, la gente è rimasta nelle strade e lì è iniziato un pezzetto di vita nuova. Senza quel passaggio di discontinuità forte rispetto al normale quotidiano, non sarebbe successo niente. La lotta no TAV è estremamente significativa, oltre che per i contenuti posti, per le modalità che l'hanno costituita. Se andiamo a vedere la scansione temporale, troviamo sempre il mettersi insieme delle persone, i presidi, la libera Repubblica della Maddalena. Si è vissuto un mese e la parola d'ordine è condivisione o Stato. Ecco, io non penso che neanche nella forma auto-organizzata, autonoma, di base, nella normalità si possano aggrumare i desideri, le insoddisfazioni, tutto quell'eccedente che gli individui hanno dentro e che non possono esprimere. E quindi la questione della comunità di lotta è, secondo me, una questione centrale oggi. Comunità di lotta, però, vuol dire esserci e porsi in una certa maniera. Una delle tante cose, tutte importanti e interessanti, su cui non sono d'accordo è quella tipizzazione del Novecento come secolo del soggetto, che vuol dire sostanzialmente come secolo della sociologia. Allora, ci sarebbero delle classi che hanno determinati caratteri strutturali che fanno sì che stanno una parte. Ci sono state altre idee Altre istanze pratico-teoriche. C'è chi ha sostenuto che classe vuol dire chi combatte orgogliosamente e non si sposta. Chi ha posto l'istanza della liberazione dell'individuo nel collettivo, cioè tutto un altro approccio rispetto al carcame classico. Per cui anche sul nostro passato prossimo, secondo me c'è da andare un po' più nello specifico, perché innanzitutto perché secondo me il Novecento, come si discuteva anche qualche sera fa con Cartosio, è tutt'altro che finito. Noi siamo dentro le questioni rimaste aperte negli ultimi 30 anni del Novecento. E quindi non è molto utile, secondo me, staccarci in questa maniera dal Novecento. Piuttosto si tratta di, come ha detto un tale, vedere cosa è vivo e cosa è morto, cosa ha funzionato e cosa no, perché certi grandi movimenti sono andati in culo, eccetera. Però la questione della rottura, sostanzialmente, della rottura proprio in quel continuum afflittivo che è la nostra vita, è proprio l'elemento chiave a partire dal quale si può ragionare e si possono spendere, ma a quel punto vuol dire spenderle davvero, vuol dire parlare con le persone e in quelle situazioni viene fuori il meglio di quello che la nostra storia ha prodotto, anche tutte quelle cose che sono state sepolte sotto lo sviluppo, il progresso. Cioè, in Valsusa, come hanno secondo me giustamente notato alcuni, non esisteva una comunità. La Valsusa era un pezzo della cintura torinese. Se sono ritornate fuori tante storie di lotta del passato, da Dolcino alla Resistenza, è perché nuovamente le persone si erano messe insieme per cercare di vivere di fronte a un'alternativa che era invece di andarsene, perché se li fanno la tavola la gente non potrà più vivere, no? Ecco, questa questione è secondo me centrale, ma non in termini generici. Quando io citavo il salire sui tetti, chiaramente non è per parlare, perché il fatto di salire comunque va bene, il fatto di manifestarsi in qualsiasi modo va bene, però un'analitica ravvicinata fa vedere come certe situazioni realizzano un allargamento, una condivisione. Un conto è se uno sta su da solo e passano i giorni, c'è il freddo. Un conto è se sotto c'è una piccola comunità di lotta che lo sostiene, che canta, che contrasta gli sbirri. Sono quelle le cose che fanno la differenza, che fanno sì che certe salite sui tetti siano diventate epiche, qualche cosa in cui altri si possono riconoscere. Così come a Palermo, oggettivamente, della TAV non dovrebbe fregargliene un cazzo, perché mica passa lì. Però oggi diverse centinaia di ragazzi non solo hanno manifestato, ma sono riusciti a stare insieme di fronte a delle dure cariche. Ecco, sono queste le situazioni espansive che secondo me meritano uno sforzo teorico, perché la questione dello stare insieme può essere declinata in 100 modi. Se qualcuno ha visto la televisione ieri sera, ha visto le riprese sul raduno leghista, avrebbe di che ragionare, no? Anche lì c'era alcune migliaia di persone, ma quella che possiamo definire una comunità terribile. All'insegna dell'alienazione, della sottocultura più becera, in un rapporto fideistico col capo, il nuovo capo che è venuto su col vecchio che gli fa le scarpe, cose che meritano una riflessione, proprio se cerchiamo di fare teoria al di fuori delle grandi categorie, ma cercando di vedere che cosa fanno gli uomini, le donne, giovani e vecchi, eccetera. E questo nel piccolo come nel grande, perché quando parlo di momenti di rottura non intendo solo delle grandi cose, ma anche il fatto di trovarsi e riuscire a fare quello che si vuol fare insieme. Che non sta nella normalità quotidiana. Nella normalità quotidiana tu non puoi mai fare un cazzo,